Innanzitutto, buonasera e complimenti. Sono le 6, 2 giorni e ancora avete voglia e forza, soprattutto, di stare qui ad ascoltare ancora e ancora e ancora. Secondo me, domani verreste tutti? Cioè, se ci fosse anche un domani di un'altra giornata così, chi verrebbe? Chi ce la farebbe? Chi se la sentirebbe? Insomma, ok, è una questione proprio fisica, secondo me. Allora, buonasera a tutti. Io mi presento, per chi non mi conosce, sono Stefano Mostarda e questi, se volete, sono i miei contatti, se volete mandarmi una mail, seguirmi su Twitter o leggere il mio blog. E quindi qualunque dubbio anche sulla sessione, oltre a dare feedback, se avete delle domande a posteriori, potete scrivermi a questo indirizzo. Senza parlarvi troppo di quello che faccio, visto che fondamentalmente sono uno sviluppatore come voi, con la passione di scrivere libri, questa è una mia caratteristica, quest'oggi vi parlerò di Entity Framework 6. Quindi vedremo cosa c'è di nuovo e di utile, perché poi non tutte le novità possono essere utili per tutti, in questa nuova release. Quindi cominciamo con le classiche domande di riso. Sì, di riso. Scusate, sono le 6 anche per me. Di rito. Quanti già hanno usato Entity Framework 6? Quanti sono al 5? Ok, adesso l'altra classica domanda di rito. Chi non ha mai usato Entity Framework? Quanti non sanno neanche che cos'è? Curiosità, eh? Ok. Allora, Entity Framework 6 rappresenta quello che personalmente io definisco la terza rivoluzione di Entity Framework. La prima versione era quella. Posso dire parolacce? Posso dire parolacce? Ok, la merda. Che era uscita, la prima versione era veramente una cosa inguardabile, che era uscita con la Service Pack 1 del Framework 3.5. Che era inusabile. Scattò la prima rivoluzione quando passarono ad Entity Framework 4.0, che poi in realtà era la versione 2, ma siccome era inclusa nel framework 4.0, allora l'hanno chiamata 4.0. Però era la seconda versione che introdusse notevoli miglioramenti ed era la prima rivoluzione. Poi cominciarono a ragionare a bocce ferme su un piccolo step successivo, uscì Entity Framework Code First, dove ridisegnarono anche tutte quante le API di Entity Framework. E quindi con questo ridisegno dell'API partì la seconda rivoluzione di Entity Framework, perché ci cambiarono proprio le classi che usavamo per fare le query, ci cambiavano da Object Context, passammo a DB Context, da Object Set a DB Set, e cambiarono tutta una serie di cose, non tanto nel motore, ma nelle API che noi usavamo. Il motore era perfettamente lo stesso. E questa era la seconda rivoluzione. Dopodiché arrivò Entity Framework 5, al quale aggiunsero qualcosina. Dopodiché presero una saggia decisione. Tiriamo fuori Entity Framework dal .NET Framework. Lo mettiamo open source. Non scandalizzatevi, non fate facce brutte, tanto non le vedo che sto senza occhiali. Decisero di mettere open source. Quanti sono spaventati? Perché è una domanda che devo fare per forza. Quanti sono spaventati dall'idea che Entity Framework sia open source? Complimenti. Fate bene. Perché? Perché Entity Framework 6 è sì diventato open source, ma è un open source targato Microsoft. Come sempre ci devono mettere la loro chicca. Ovvero, il codice è su Codeplex, ma il codice ci lavora solo Microsoft. Le persone esterne che vogliono lavorare su Entity Framework possono farlo solo a determinate condizioni. Devono proporre specifiche feature, devono scriverle seguendo la codeline di Microsoft, devono eseguire i test, devono, scusate, scrivere codice, di test che quindi garantisca che il codice che è stato scritto corrisponda alle, caratteristiche richieste da Microsoft. E solo dopo che Microsoft ha validato tutte queste cose, allora quel codice potrà essere messo dentro Entity Framework. Non è che voi potete scaricare da Codeplex il vostro codice, aggiungete e fate check-in. No, ovviamente. Quindi questo garantisce che Entity Framework rimane comunque un prodotto Microsoft. Tanto è vero che Microsoft ogni volta che rilascerà Entity Framework lo firmerà con la propria firma, con il proprio file, con la propria chiave. Quindi è un assembly di Microsoft. E soprattutto Microsoft ci garantisce che ci sarà ancora supporto. Cioè, supporto tramite canali standard, non è supporto solo tramite forum o altro, supporto anche tramite i canali standard di Microsoft, tramite il PSS. Questo quindi significa che Entity Framework, nonostante sia open source, è un prodotto a tutti gli effetti targato Microsoft, solo che Microsoft permette selettivamente a qualcuno di metterci mano ed aggiungere delle feature che possono anche essere più o meno interessanti. Detto tra noi, secondo me, di veramente interessante, proposto dalla community, non c'è quasi niente, però c'è, è un segnale da parte di Microsoft di voler condividere ancora di più il proprio codice. Non c'è nei piani di Microsoft di abbandonare Entity Framework, quindi state tranquilli. Questa non è l'unica grossa novità di Entity Framework 6. Quello che è veramente rivoluzionario è che Entity Framework, a partire da questa versione, non è più incluso nel .NET Framework. Lo scaricate a parte da Nuget. Quando voi andate e create un progetto nuovo e aggiungete, come si fa nella maggior parte dei casi, dal database generate il vostro schema, il designer di Entity Framework va su Nuget in automatico, scarica l'ultima versione di Entity Framework e ve l'aggiunge come reference. Quindi Entity Framework non è più nel .NET Framework, vive di vita propria. Chissà dirmi perché? Esatto, rilasci più rapidi. L'ultima volta che è uscito il .NET Framework con Entity Framework 5 era Visual Studio 2012, cioè era con Visual Studio 2012, quindi era, non mi ricordo, aprile del 2012, qualcosa del genere, forse più avanti. Ma Entity Framework 4 risaliva al 2010, 2 anni per poter cambiare il motore di Entity Framework solo perché era incluso nel .NET Framework. E 2 anni per evolvere. Per un prodotto come Entity Framework sono troppi, deve uscire ad un ritmo più veloce. Quindi semplicemente tutto quello che è il motore di Entity Framework rimane nel .NET Framework, perché dal .NET Framework non levano nulla, però l'hanno copiato e portato all'esterno, di modo che Entity Framework sia un package come altri, come Aspen.NET MVC. Aspen.NET MVC si scarica tranquillamente da Nuget e via. Non è incluso dentro il .NET Framework. Tutto chiaro? Ok. Diciamo grazie ai nostri sponsor. Diciamo grazie ai nostri sponsor? Ne ha fatto uno solo. Grazie. Ok, sono contenti, mica peraltro. E vediamo quali sono le novità introdotte da Entity Framework 6. Queste sono le principali. Quelle che io ritengo più importanti. Supporto al pattern async await. Non è una grandissima cosa, però insomma c'è. C'è per un motivo molto semplice, che sotto il driver add-on-net, cioè il driver managed di add-on-net, adesso supporta async await. Di conseguenza, visto che Entity Framework è costruito sopra .NET, supportare async await, il pattern async await per Entity Framework è stato veramente banale. Abbiamo la possibilità di eseguire alcune configurazioni via codice. Abbiamo un sistema di logging finalmente quasi funzionante. Quasi, quasi, perché gli mancano ancora alcune cose. Possiamo finalmente gestire connessioni e transazioni aperte. Per me questo è stato abbastanza importante, non so per voi. Quindi possiamo passare ad Entity Framework, al DB Context, connessioni e transazioni aperte. E inoltre ci sono state una serie di piccoli miglioramenti a Code First che vedremo e che... quanti usano Code First? Ok, quanti ci si trovano bene però? La metà più o meno. C'ha anche Code First i suoi problemi. Per cose semplici va bene, ma per cose un po' più avanzate dà i suoi problemi. Async Await. Cominciamo. Basato sulle nuove Async API di AdoNet, come vi dicevo. Poi ci sono. Cosa hanno fatto fondamentalmente? Hanno preso le API esistenti di Link, first, to list, single, first or default, insomma, tutte le varie API di Link, e le hanno clonate, mettendole semplicemente async, quindi che lavorano con task. Basta. Poi sotto sfruttano le API di AdoNet. Ma vedremo adesso, no, da un esempio, che sfruttare le capacità async di Entity Framework è estremamente banale. Anche Entity Framework non solo sfrutta le API Link, ma anche le sue API native, Save Changes. Abbiamo Save Changes e abbiamo Save Changes Async. Niente di più semplice. Allora, passiamo al primo esempio. Ci leggete o devo ingrandire il codice? Che faccio? Ingrandisco? Perfetto. Grazie mille. Allora, facciamo un esempio. Io adesso ho un modello semplice già importato stranamente dal database Northwind, quindi un modello molto semplice, e ho un'applicazione web altrettanto banale, dove ho un metodo del mio controller che si chiama async e torna un task. Action result, quindi sfrutto la capacità di MVC di avere dei controller asincroni, però la chiave async davanti. Istanzio il mio contesto preso dal database Northwind. Dopodiché non faccio altro che dire var x ctx.customer.firstAsync, cioè sfrutto il pattern async await. Quindi parte in un task la mia query, mi ritorna, modifico un valore completamente a fortuna e save changes async. Quindi il nostro modo di lavorare non cambia, è perfettamente lo stesso, solo che sfruttiamo le potenzialità del pattern async await. Niente di più semplice, onestamente. Come vedete, abbiamo usato first async, che è un metodo di link, e save changes async, che è invece un'API nativa di Entity Framework. Abbiamo a disposizione ovviamente anche Save Changes normale, senza wait, ma ce l'abbiamo. Come abbiamo a disposizione sempre i soliti metodi, se volete farvi una carrellata, vedete, abbiamo all e all async, any ed any async, average e average async, insomma, tutti quanti i metodi sono stati semplicemente duplicati per lavorare in modalità async. Quanti di voi d'ora in poi utilizzeranno solo la sync? Buona scelta. Ok, passiamo alla seconda cosa. Configurazione via codice. Molte delle configurazioni che si possono fare su Entity Framework adesso sono finalmente fattibili anche via codice. Possiamo impostare la connection factory, la dependency resolution, che è una nuova feature di Entity Framework 6. Ancora secondo me non abbiamo dei grossi vantaggi da questa feature, perché non hanno ancora aperto molte parti alla dependency injection. Però è la base con cui il core, il motore di Entity Framework non è più una scatola chiusa, ma è un qualche cosa in cui noi ci possiamo mettere dentro per modificare i comportamenti. Cioè, quindi possiamo intervenire in diversi punti della pipeline di esecuzione di una query o di esecuzione di un comando di Entity Framework o di una qualunque altra parte di Entity Framework e mettere del nostro codice. Non hanno aperto molte parti, ma questa cosa ovviamente evolverà. Un punto molto importante che è stato aperto con la dependency, grazie alla dependency resolution, è il logging, che noi possiamo configurare da codice. Possiamo impostare l'execution strategy, che è una cosa molto interessante, e più ci sono altre cose che possono essere configurate. Come lo andiamo a configurare? Mettendo o una classe che eredita DB configuration e che vive nell'assembly del DB context, o attraverso un attributo o impostato proprio da codice come abbiamo fatto fino ad adesso. O anche comunque rimane la possibilità di eseguire le cose in configurazione, di impostare l'attributo di la classe di configurazione in configurazione, quindi nel web.config. Allora, come vi dicevo, il modo più semplice per impostare via codice è di creare una classe che eredita da dbconfiguration e metterla nello stesso assembly in cui si trova il context. Guarda caso, io ho fatto questa assembly ef6.data, il mio context è figlio di questo assembly, di questo DMX, eccolo qua, il nostro Northwind Entities, e quindi quando parte Entity Framework, appena parte il dbContext, non fa altro che andare a cercare se nel suo stesso assembly c'è questa classe. Noi possiamo dirgli, come dicevo prima, o con un attributo o tramite anche configurazione, dove si trova questo file, altrimenti lui per default lo va a cercare nello stesso assembly. E qua impostiamo due cose interessanti. Uno è il database log formatter, ma per il momento ce ne, tra virgolette, freghiamo. E l'altra è l'execution strategy, che non andremo a vedere come funziona, ma vi faccio vedere cos'è. L'execution strategy è il modo in cui Entity Framework si connette a un database. Quanti lavorano con SQL Azure? Ok. Quanti hanno provato a fare un meccanismo di retry tra Entity Framework e SQL Azure? Ok. Sappiate che tutto quello che avete fatto, più o meno potete buttarlo al cesso, perché me lo fa gratis lui. L'execution strategy è il modo in cui Entity Framework cerca di connettersi al database. Siccome Microsoft, la prima volta che pensa le cose, le pensa per se stessa, che cosa ha detto? Apriamo questa possibilità, diamo tramite dependency resolution, tramite dependency injection, la possibilità di far decidere alle persone come connettersi al database. Quindi questo metodo non fa altro che dire che, guarda, quando ti stai per connettere con questo driver, quindi con questo provider, che è quello di SQL Server, siccome io so, per esempio, che vado a lavorare con Azure, imposto che la classe che decide la mia strategia di connessione è New SQL Azure Execution Strategy. Connettiti, aspetta, cioè prova a connetterti al massimo 5 volte e aspetta 3 secondi tra una connessione e l'altra. Quindi fa un meccanismo di retry in automatico. Ovviamente, se non lo impostiamo, lui utilizza la default execution strategy, che è quella che si connette direttamente al database. Se riesce a connettersi bene, se non ci riesce, tanti saluti. Però, se voi sapete che dovete andare su SQL Azure, vi conviene impostare questa execution strategy. Se non lavorate su Azure, la commentate e vivete paciosi, tranquilli, come meglio vi aggrada. Chi apprezza la SQL Azure Execution Strategy? Bravi. Quelli che non hanno alzato la mano e non sono quelli che non l'apprezzano e non lo capiscono. Ok, e questo è un esempio comunque di come funziona il file di configurazione. È semplicemente una classe nel cui costruttore andiamo ad impostare le nostre configurazioni, quindi niente di più semplice. Ok, andiamo avanti nella nostra carrellata. Qui è dove spenderemo un po' di tempo, perché secondo me questo è uno dei punti più importanti, delle novità più importanti, se non forse la più importante dal punto di vista proprio di quello che ci interessa, di Entity Framework. Il logging. Quanti di voi avrebbero voluto sapere, hanno scritto una query link e avrebbero voluto sapere, ma che cavolo fa sta query sotto? Cioè, che genera? A cosa? Ok, però ammetto che ognuno ha avuto una sua soluzione. Ditemene qualcuna. SQL Profiler. SQL Profiler. SQL Profiler. Ok, perfetto. SQL Profiler è la scelta che hanno tutti usato. Ok, c'è SQL Profiler, ci sono anche alcuni modi, ma insomma, direi che SQL Profiler è quello superiore. Ok, SQL Profiler, eh? Quanti l'hanno dovuto fare in produzione? quanti avevano i diritti di si col SQL Profiler in produzione? Molto pochi. Perché dite a un DBA di attivarvi il SQL Profiler in produzione solo perché non riuscite a capire perché una vostra applicazione crasha e il DBA se ne fregherà altamente, a meno che non gli inchiodate il database, perché in quel caso allora ok, forse. Ma semplicemente per capire perché la vostra applicazione crasha, il DBA non vi filerà mai. Vivono di vita propria, sono un universo a parte, non lo so perché. Quindi bisogna avere un modo per loggare, ma per loggare sul serio, non per finta. E un log che sia applicativo, non un log che sia andiamo su SQL Profiler e vediamo che succede. Un qualcosa che io posso fare on-off applicativamente. Un qualcosa che scriva quello che voglio io. Che potrebbe non essere solamente fammi vedere l'SQL che genera, ma fammi vedere quanto ci mette ad eseguire la query. Più altre informazioncine che ve lo dico perché è servito a me, ve lo farò vedere perché è servito a me. Quindi possiamo loggare finalmente un po' quello che vogliamo, quasi tutto quello che vogliamo, poi vedremo perché dico quasi. Abbiamo due modi di fare logging. La prima è alla link to SQL, per chi lo conosce. Abbiamo a disposizione una nuova proprietà nel DB Context che ci permette di fare log in maniera molto semplice. Un secondo modo, invece, come detto prima, intercettando la pipeline di esecuzione, ovvero tramite dependency injection ci iniettiamo una nostra classe dentro il motore di Entity Framework e quella classe intercetta il momento in cui vengono eseguiti i comandi SQL e fa quel che vuole. Può scrivere il comando, può mettere i tempi di esecuzione del comando, può fare quello che vuole. Abbiamo a disposizione qualunque cosa, prima e dopo. Possiamo addirittura modificare in quella classe il codice SQL che mandiamo al database. O modificare i risultati che vengono restituiti dalla query. Possiamo fare tutto. Ok. Cominciamo a vedere il primo metodo, che è, a mio modo di vedere, molto molto semplice. Questa fantastica classe, questa proprietà, scusate, ctx.database.log. Cosa ha questa proprietà? Questa proprietà non è altro che un delegato, dice. Scusate. Il termine della giornata è scrolla, veramente. Allora, ctx.database.log. Non facciamo altro che passargli un'expression, una lambda, dove gli dico debug.writeline, in questo caso me la faccio stampare sulla console di Visual Studio. Non mi interessa di fare chissà che, ma voi potreste andare a scrivere su un file, potreste usare log4net, il logging dell'Enterprise Library, potreste usare quello che volete, è codice vostro. Gli dico, ogni volta che viene eseguito un comando, verrà invocato questo delegato che non farà altro che eseguire questo vostro codice. Il nostro delegato, la nostra funzione, accetta in input una S, possiamo chiamarla anche ZQW, che è semplicemente una stringa che poi viene mostrata. Cos'è questa stringa? Chi la genera quella stringa? Secondo voi che cosa rappresenta quella stringa? La query. 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 Qualcuno ha qualche altra idea? Ok. Non è la query. Questa stringa rappresenta semplicemente quello che il sistema di logging ci invia. Quindi può essere qualunque cosa. Per default, il logger che c'è di default, che ci danno all'interno di Entity Framework, ci manda la query SQL, quanto ci ha messo, e nel caso di una query mi sembra ritorni anche il numero di record, ma non sono sicuro. E nel caso di scrittura ci dica se poi effettivamente è riuscito a scrivere o meno, ma se non c'è, no, non lo dice perché se non riesce a scrivere ci torna un'eccezione, quindi no, torna, mi sembra solo il numero di record. Ora non ricordo com'è bene il formatter di default. Il punto è che noi possiamo metterci in mezzo, volendo, e modificare questa stringa che poi viene passata qui dentro, iniettandoci, come detto prima, nella pipeline e modificando il logging. Questo però è il metodo più semplice per il momento, se usate il formatter di default. Semplicemente con questa riga di codice potete debuggare tutto quello che viene eseguito, sia a livello di select, sia a livello di update, insert e delete, quindi qualunque tipo di comando che voi inviate al database. Bello e semplice. Se voi mi fate un metodo che crea il context e già vi imposta anche questa riga verso un vostro metodo che fa logging, quando dovete prendere un nuovo context, chiamate quel metodo e già ci avete tutto fatto. Bello? A chi non piace? Vuoi sapere a chi non piace o chi ha dei dubbi? Bene. A chi piace allora? E qualcuno non continua a non alzare la mano. Niente, io questa è impazzisco. Ok. E passiamo a vedere il secondo metodo di logging, come vi dicevo. Quello che possiamo fare tramite dependency injection. Allora, mi sono perso, no, ecco, not in log formatter. Il motore di Entity Framework per default ci offre questo database log formatter, che è quello che vi dicevo prima, si mette, lo fa già da solo, se lo inietta da solo, Entity Framework si autoinietta questa classe, si autoinietta, per darci già un login di default. Poi noi possiamo sfruttarlo o meno il log, possiamo abilitarlo o meno il log tramite quella proprietà, però sappiate che il database log formatter a noi ce la può dare tranquillamente quella roba. Tanto è vero che, allora, se riprendiamo la configurazione, ok, è tutto commentato, lancio, si aprirà questa fantastica e bellissima strutturata applicazione MVC, se si apre, eccola. Chiamo logging, ok, lasciamo perdere per ora, non crasha, e già è tanto, e se vado a vedere qui sotto, oddio, forse è meglio che metto in bianco lo sfondo? No, ok. Qua sotto, guardate che mi ha fatto, mi ha messo prima la mia select, che io ho fatto semplicemente una first. Mi ha detto che è stata eseguita a quest'ora e mi ha detto che è stata completata in un millisecondo e che mi ha ritornato un SQL data reader, insomma, un'informazione non molto utile. Vedremo come ci è arrivato però. In seguito io ho modificato il campo x.phone e ho chiamato save changes e lui che cosa ha fatto? Mi ha scatenato un update. Quindi questo è quello che di default viene loggato. Ok? Vediamo come fare qualcosa di più avanzato. Come vi dicevo, la classe che genera questa stringa è Database Log Formatter, classe di default di Entity Framework. È questa classe che ha l'override di alcuni metodi che ci mandano quel codice. Questa classe, in realtà, di sotto, implementa un'interfaccia che è IDB Command Interceptor, che è l'interfaccia IDB Interceptor, ora non ricordo quale delle due, mi sembra IDB Interceptor, è l'interfaccia che noi dobbiamo implementare quando vogliamo fare un log formatter, diciamo, cioè quando vogliamo iniettarci in Entity Framework. Semplicemente se noi ereditiamo da Database Log Formatter, dobbiamo evitare di implementare tutti i metodi dell'interfaccia perché abbiamo già qualcosa che lo fa per noi. Quindi, io mi sono fatto Northwind Log Formatter, che eredita da Database Log Formatter, e faccio l'override dei metodi che mi interessano. In questo caso, io faccio una cosa molto semplice. Non mi va di loggarmi in quel modo che dice lui, mi loggo in un altro modo. Allora chiamo il metodo write, che non è altro che il metodo che compone quella stringa che noi vediamo a video. Ovviamente io qua genererò solo la stringa che poi mando a video. Però noi qua dentro possiamo scrivere su file, possiamo scrivere su un altro database, possiamo scrivere in memoria, in cache, dove vogliamo. Questo codice è in mano nostra e possiamo loggare come più ci pare. Ok? Io per il momento non loggo da nessuna parte, creo solo quella stringa che poi verrà passata sotto, ma non siete obbligati a fare una cosa del genere. Dicevo, chiamo il metodo write, che è un metodo della classe base database log formatter e che genera quel messaggio, e gli dico semplicemente command, cioè semplicemente il comando, è questo, command.commandText.replace, e gli levo in new line per fare tutto il comando su una riga. Voi avete visto prima che Entity Framework mi mette il comando su tre righe, io levandogli in new line lo metto su una riga. Però guardate questo metodo log command. Questo è il metodo all'interno del quale io vado a loggare il comando SQL. Dove lo prendo? Lo prendo dal command, perché questo DB command è il command fisico che usa Entity Framework per andare ad eseguire la query sotto. Quindi è per questo che io ho il comando SQL ed è per questo che io posso vedere quello che Entity Framework fa. Poi ci sono una serie di metodi di cui si può fare l'override. Lo stoppo un attimo, che sono executed, che è un metodo che viene chiamato quando è stata eseguita la query, la insert, l'update, quello che sia. Executing, che è un metodo che viene chiamato prima. Eseguita. Commit non lo prendo in considerazione. Poi posso loggare, se voglio, anche i parametri della mia query. Posso loggare il risultato e poi una serie di metodi executed e anche executing a seconda del tipo di comando che io sto facendo. Se è una non query, cioè se è un insert, update o delete, io posso usare il metodo non query executed per loggare tutto quello che succede dopo l'insert, per esempio. Oppure non query executing per loggare tutto quello che succede prima di una insert, update o delete, quello che sia. E via dicendo, reader executing invece sono è quello che viene eseguito prima e dopo una query tramite SQL Data Reader. Quindi per esempio quando faccio una first o quando faccio una select, una query normale. E poi c'è anche lo scalar executed, che sono quelle query tipo average, tipo min, max, quindi query che restituiscono un solo valore. Quindi vi rendete conto che io posso andare ad eseguire del codice prima e dopo ogni tipologia di query. E posso formattare il codice come voglio. Adesso, a chi piace questa cosa? Già vi vedo meglio. Io in questo caso sto loggando solo il comando SQL. Adesso però manca un passaggio. Quale? Dite ad alta voce, se no non sento. No. Bravo. Come lo inietto? Io ho creato una classe. Io ho solamente creato una classe, non ho fatto altro. Quindi devo adesso iniettarla nel nostro motore. Non basta che eredito da database log formatter, perché Entity Framework di default usa database log formatter. Quindi, di nuovo, nel configuration, che non ho aperto, ecco, ce l'ho fatta, set database log formatter accetta due parametri, ma io quello che devo fare è semplicemente tornare una classe che eredita da IDB interceptor, come vi ho detto prima. In questo caso Northwind log formatter ci eredita in maniera indiretta e gli passo in input quei due parametri che mi sono arrivati, che infatti poi eccoli qua sopra. Iniettata, niente di più semplice. Ok? Però, c'è sempre un però, a me è capitata una cosa. Vi racconto un aneddoto velocissimo. Portiamo l'applicazione in produzione e nessuno si logga più. A quanti è successo? Mai? Beati voi, a me è successo. Per qualche strano motivo, l'applicazione aveva deciso in maniera completamente insensata ed impossibile di andare sul database di test. Abbiamo preso il web config, ed era, c'era il puntamento corretto. Abbiamo aperto tutte le configurazioni via codice ed era tutto corretto. Abbiamo fatto tutto. Abbiamo riavviato le macchine e non funzionava. Disperazione più totale, perché come cavolo è possibile? Cosa abbiamo fatto ad un certo punto? Abbiamo detto: senti, facciamo una cosa. Visto che non sappiamo quello che succede, loghiamo i risultati delle query. Cioè, non mi basta più sapere il codice SQL, voglio sapere anche quella query cosa torna, perché voglio vedere i risultati di quella query e voglio provare a metterli schiantati nel mio codice. È una cosa che non abbiamo ancora visto. È una cosa assolutamente in produzione, insensata, cioè no, insensata, che rallenterebbe le prestazioni in maniera esponenziale, ma eravamo talmente disperati che serviva. Ragazzi, dopo aver riavviato le macchine, il database, l'application server, l'applicazione web, tutto, non si sa ancora per quale motivo, l'applicazione aveva deciso di andare in test, sul server di test, perché quando siamo andati a loggare le query, ci siamo accorti che i risultati erano quelli del database di test e per questo non si loggava più nessuno. 3 ore, eh? 3 ore giù non è una bella cosa. E allora vi farò vedere questo snippet che è molto simpatico perché a me mi ha salvato la vita e ho deciso che potrebbe un giorno salvarla anche a voi, o almeno spero. Ah, per inciso non abbiamo poi riavviato le macchine in un certo ordine e ha deciso di andare sul database giusto. Non sappiamo ovviamente per quale motivo questo sia successo. E ad un certo punto abbiamo anche rinunciato a capirlo. Allora, come abbiamo visto, noi lavoriamo sul command, lavoriamo praticamente quasi sul ferro, quasi sul database. Quindi non abbiamo un high level sugli oggetti. Lavoriamo giù verso il database. Quindi non posso stare a smucinare più di tanto sugli oggetti. Perché? Avendo io a disposizione nel metodo reader executed, cioè dopo che ho eseguito una query, il command e l'interception context, io ho a disposizione l'interception context.result, un reader, perché .result è un DB data reader. Come voi sapete, i DB data reader sono in sola lettura. Posso cioè solo leggere in avanti. E una volta che li ho letti, basta. Sono finiti. Io non posso più rileggere gli stessi dati. Quindi se io voglio loggare i risultati della mia query, cioè scorrere il DB Data Reader che mi ha fornito Entity Framework, poi devo trovare un modo, cioè poi quando arriva Entity Framework con il data reader, Entity Framework mi dice che ci sono stati zero risultati, perché li ho già letti tutti io. È anche giusto. E quindi cosa dobbiamo fare? Leggere noi i risultati, ma al momento stesso scaricarli da qualche parte e poi ricreare un data reader con i risultati che ho scaricato da qualche parte. Capite così perché io vi dico che è completamente una cosa insensata in produzione, a meno che come me non foste disperati, perché il tempo che perdete a fare questa cosa è tanto. Il codice è pochissimo, perché il codice è solo questo. Il codice mi dice: prendi il data reader, crea una data table e in quella data table mettici tutte le colonne del data reader. Quindi crea una tabella con lo stesso schema del data reader. Scrollare. Ricordo che qualcuno me l'ha detto. Finché ci sono record nel data reader, crea una nuova tabella e metti e versa il valore colonna per colonna del data reader nella riga di quella tabella. Quindi column row di column name, il valore del data reader. Dopodiché io qua ho messo anche un debugger.write, vabbè, per scopi miei, e table.rows.add. E gli aggiungo la riga. Quando ho finito di ciclare tutto il data reader, quindi la mia data table è piena, chiamo interception context.result table.createDataReader. Quindi crea un nuovo data reader. Ho fatto il loop su tutti i miei dati. Io qua dentro invece di fare debug.write posso scrivere su un file, solito discorso, posso fare quello che voglio, mi devo salvare i risultati, questo è il mio modo, li mando semplicemente a video, ma posso fare una qualunque cosa nel mio codice. E infine gli rimposto di nuovo il data reader. In questo modo io dico ad Entity Framework, cioè passo di nuovo lo stesso resultset, gli stessi dati ad Entity Framework, e quindi quando Entity Framework arriva si ritrova di nuovo i miei dati, i dati che gli sarebbero dovuti arrivare, ricostruisce gli oggetti e va avanti come se nulla fosse successo. Questa cosa a me ha salvato la vita. Forse esagerato. A chi piace? Cioè, chi pensa che questa cosa gli possa essere utile? Ok. Sì, se c'hai AdoNet, sì. Però nel caso in cui c'hai Entity Framework, no. Ah, sì, certo. Peccato che se c'hai tutta una cosa. Peccato che se c'hai tutta un'applicazione già fatta, non la migro ad AdoNet solo per avere un sistema di logging, tutto là. Quindi, ecco, c'avete questa, sappiate che avete questa possibilità. Oltre a questo, volendo, potete anche andare ad impostare una proprietà del interception context che è exception. E se impostate questa proprietà, automaticamente vi va in errore. Entity Framework legge che avete impostato exception e vi manda in errore la vostra query. Utilità, non lo so, fino adesso non mi è mai servita, ma sappiate che si può fare. Giusto una nota di colore, ecco. E questo è quanto per quanto riguarda il meccanismo di logging. Se io adesso lancio di nuovo lo stesso codice di prima, qua l'ho messo. Molta calma, l'applicazione super fantastica parte. Qua vado a ripulire. Ok, ha fatto. Ecco qua che mi ha tirato fuori i miei dati. Customer ID, Alf Key, Company Name, Alfred, perché c'era quel debug.WriteLine che ho messo prima. E mi ha tirato fuori tutti i dati del record che io avevo estratto. Poi dopo ho fatto un update. Ma vabbè. Poco male. Ok? Tanto per farvi vedere che funziona, non è. Non dovete credermi sulla parola, insomma. Ok. Questo, vabbè, sono i vari modi di fare logging che abbiamo comunque visto. Un'altra cosa interessante, questa la vediamo molto velocemente, è la possibilità di passare una connessione o una transazione a. Ad Entity Framework, una connessione, una transazione già aperta ad Entity Framework. Andiamo sempre nel nostro fantastico DB First Controller e vediamo come funziona. Io qui mi costruisco tramite il builder una connection string a mano, per ora l'ho fatto a mano e pace. Dopodiché devo generarmi un entity connection perché sto lavorando in modalità DB first, quindi lui vuole entity connection. Se lavorassimo con code first, vorrebbe una SQL connection. E quindi imposto la connessione, imposto un comando, lo eseguo, poi questa connessione che qui su è aperta, la passo al mio contesto. Eseguo la mia query, dopodiché non faccio nulla, eseguo anche questa seconda query. Questa è una query AdoNet normale, e eseguo poi qui la query e funziona. Tutto questo funziona. Sappiate che con Entity Framework 5 questo non funzionava, perché Entity Framework 5 non accettava in input connessioni già aperte. Perché è utile? Non so a quanti voi possa essere utile, ma a me è capitato di dover far convivere tra di loro applicazioni che avevano, cioè di assembly utilizzate la stessa applicazione, alcuni che lavoravano con AdoNet, altri che lavoravano con Entity Framework. E dovessi fare tutto con una sola connessione. Era richiesto di fare tutto con una sola connessione. Quindi che succedeva? Che l'assembly che usava AdoNet gli è stato detto esponi la tua connessione, così poi la passiamo sotto ad Entity Framework. Non funzionava. Detto in poche parole non funzionava, adesso funziona. Quindi sappiate che potete prendere una connessione aperta e passarla ad Entity Framework. È molto importante però questo parametro, false, se voi la lasciate false, siete voi i responsabili della connessione, di chiuderla quando è necessario. Se la mettete true, non appena questo contesto esce dal suo scope, quindi arriva alla fine di questo blocco using, anche la connessione viene distrutta. Quindi in questo caso, quindi se la mettiamo true, questa query non viene eseguita e va in eccezione perché dice non ho una connessione aperta. Più che la connessione, però, secondo me è interessante un nuovo modo di gestire le transazioni. Abbiamo due modi di gestire le transazioni. Il primo, che è sempre molto simile alla gestione della connessione, creo un entity connection, dopodiché faccio un begin transaction e passo la connessione che ha una transazione aperta ad entity framework. Dopo che io gli ho passato questa transazione al mio contesto, inserisco un ordine. Mi sono dimenticato di fare un pezzo di codice, ctx.add.orders.add.order. Inserisco l'ordine, chiamo il save changes, dopodiché eseguo un comando e solo alla fine chiamo trans.commit, che significa che sia il contesto, cioè sia la query, sia questo save changes, sia questo comando, sono eseguiti nella medesima transazione, transazione che mi viene dall'esterno. Stesso problema che avevo avuto io in passato quando dovevo far condividere due mondi diversi nella stessa applicazione. Però, in alternativa, un nuovo modo che abbiamo con Entity Framework è questo. Possiamo utilizzare il contesto, poi dire ctx.database begin transaction, inserire l'ordine. Anche qui mi sono dimenticato la fantastica riga ctx.orders.add, order, chiamare save changes, eseguire il comando, tutto tramite entity framework, sto facendo in questo caso, però il comando è un semplice comando SQL, e poi chiamare il commit. Ovviamente, se possiamo farlo, questo metodo è preferibile. E soprattutto è preferibile in molti casi. Ve ne faccio uno molto stupido. Se noi per aggiornare questa tabella, cioè la tabella prodotti per mettere nel campo units in stock e sottrarlo di uno, potevamo farlo o così con una query, o facendo semplicemente una query sul database di quel prodotto, mettevamo meno uno sul suo valore e poi lanciavamo update. E poi potevamo farlo sempre tramite save changes, giusto? Giusto. Peccato che potrebbe succedere una fantastica cosa. Se due persone in contemporanea leggono quello stesso prodotto e sottraggono, leggono quindi lo stesso valore, che è 10, e entrambe sottraggono 1, è 9 per tutte e due. Quando vanno a fare update entrambi aggiornano a 9, se non mettete un meccanismo di concorrenza, ovviamente. Risultato? Invece che 8 avete 9. È un problema. In questo modo andate lisci, semplicemente lanciando la query a mano, perché ci penserà poi lui a gestire, ci penserà la transazione del database a gestire il corretto ordine. Ok, detto questo, abbiamo finito la parte che riguarda le novità core di Entity Framework, quindi voglio parlarvi di alcune novità che riguardano esclusivamente Entity Framework Code First. Non sono tantissime, ma sono carine. Ve ne parlerò di due in particolare. Poi, se abbiamo tempo, anche una terza. In questo caso, io ho creato un contesto veramente banale, che è una Code First Context, che è di DB Context, al quale ho aggiunto un DB set People, che è un DB set di oggetti Person. Person, per capirci, è questo qui. Una classe con tre persone, ID person, name e salary. Trascurando questo model creating, adesso vi faccio una domanda, soprattutto per quelli che Code First già l'hanno usato. E ve la lascio così. Chi mi sa dire se questo modello è valido? Cioè, se io lancio Entity Framework e faccio una query su questo modello, secondo voi funziona? Perché no? Bravi, non ha la chiave. E Eppure Entity Framework ce l'ha la convenzione per la chiave. Perché non ha la chiave? Esatto, perché Entity Framework vuole che la parola chiave ID sia messa dopo la proprietà con lo stesso nome della classe, quindi Person ID oppure ID. Non so voi, ma io ho molte disgrazie nella vita, tra la quale quella di lavorare con persone che programmano in italiano. Quindi non hanno persona, non hanno person e people, hanno persona. E non vogliono utilizzare persona ID, ma ID persona. È una disgrazia. Per, cioè, almeno secondo me. Poi sono gusti. E quindi non possono utilizzare le convenzioni di default di Entity Framework per la definizione. O vanno qui e ci scrivono key, ok. Oppure devono andare nel metodo model creating del contesto e specificare la proprietà chiave. Adesso con Entity Framework possiamo fare di meglio. Possiamo stabilire noi delle convenzioni. E possiamo deciderle nel nostro codice. In questo caso ho fatto questa fantastica cosa. Per ora questo lo commentiamo. Model builder.properties, cioè prendimi tutte le properties, punto where, cioè di tutte le proprietà, prendimi quelle il cui nome comincia con, ci avete tutti? Ma che vi copro. ID più il nome del tipo che le contiene. Quindi, in questo caso, lui entrerà in tutte le proprietà, vedrà se c'è una proprietà, entrerà a questo, un certo punto nella classe person, vedrà che c'è una proprietà che si chiama id person della classe person e quindi dirà ok, questa la tiro fuori nella where, è inclusa nella where perché è corretta, id person, classe person comincia per id. E quindi cosa faccio? Ho di tutte quelle proprietà che lui mi troverà, prop.configuration is key. Ora io qua ho messo anche che è identity, se fosse una stringa questa cosa non funzionerebbe, però ho dato per assunto che siano tutte quante int. Facendo questo, se noi abbiamo un contesto con 50 classi, non dobbiamo andare in ogni classe a mettere l'attributo key o specificare qua dentro che quella per 50 volte che quelle proprietà sono chiave. Con queste 3 righe di codice ho finito. E ovviamente io ho fatto un esempio di convenzione, ma capite bene che con questo meccanismo potete fare tutte le convenzioni che volete. Proprio sta a voi decidervi le convenzioni. Potete anche decidere che tutte le proprietà che si chiamano importo siano, e che, per defo e che sono decimal, non siano per default 18 di 2. Come vi metterebbe, come le considera lui, ma siano 6 di 2, con precisione 6, scale 2, o non mi ricordo mai qual è l'uno e qual è l'altro, scale 6, precision 2, c'ho sempre un vuoto di memoria. Quindi questa cosa è molto comoda quando volete definire le vostre convenzioni. C'è un altro modo di definire le convenzioni, anzi facciamo una cosa. View, other windows, Package Manager Console. Sì. Puoi anche rimuoverle quelle di default. E facciamo, se io volessi creare un database, add migration initial. Adesso io faccio finta di creare un database, se non ho, se non compilo, add meno migration initial. Ha delle pending. Sì, in effetti ci sono già delle pending, chiedo venia. Ok. Ok. Se vedete, lui mi ha creato una migrazione e mi ha detto id person è la chiave. Primary key id person. No, name è una stringa e salary è un decimal con la precisione 18 di 2. Però a me non sta bene che sia 18 di 2. Voglio che tutti i decimali, adesso è un esempio ovviamente un po' esagerato, voglio però che tutti i decimali abbiano un altro scaling, un'altra precision scaling. Quindi dico di aggiungere questa convenzione. Cos'è questa convenzione? Una decimal convention, che è una mia classe che dice cosa? Che tutte le proprietà di tipo decimal hanno una precisione 5 di 2. Ovviamente anche qui posso andare in base al nome e in base ad altre milioni di regole. Questo codice semplicemente differisce da quello di prima perché è una classe che io posso riutilizzare. Cioè, se io mi facessi, per dire una cosa esagerata, un assembly con tutte le mie convenzioni, poi lo potrei riutilizzare semplicemente, lo potrei referenziare nella mia applicazione e poi dire modelbuilder.conventions.add per ogni convenzione che io ho in quell'assembly. Se le scrivessimo in un certo modo, addirittura, potremmo con una sola riga di codice importare tutte le convenzioni che si trovano in un assembly. Quindi voi fate il vostro assembly con tante convenzioni e siete a posto. Quindi potete utilizzare sia questa prima tecnica, se una convenzione è solo per la vostra applicazione, sia questa seconda tecnica, se la convenzione la volete mettere in una classe per essere riutilizzata. Un'altra cosa interessante è questa. Ah, tanto per... allora, su Package Manager Console faccio Update Database, quindi genero quel database, poi faccio di nuovo Add Migration Decimal e vediamo. Default Speech Manager, no, l'ho fatto l'Update Database, che era andato male. Vabbè. Non so quale sia il problema, abbiamo solo 5 minuti, però avremmo visto che lui ci avrebbe generato una migrazione che impostava, aggiornava il campo salary con una precision 5 di 2 invece che 8, invece che 18 di 2. L'ultima cosa è che noi possiamo fare, mappare una classe verso le stored procedure di scrittura, cosa che possiamo fare col designer, ma non potevamo fare quando usiamo database first, ma non potevamo fare con code first. Quindi d'ora in poi, semplicemente mettendo che la classe Person mappa sulle stored procedure, le operazioni di insert, delete, update verranno mappate su delle stored procedure. Le stored procedure, se voi utilizzate code first migration, ve le genera lui, altrimenti ve le dovete definire voi. Le stored procedure si chiamano, mi sembra, insert underscore nome proprietà, update underscore nome proprietà, delete underscore nome proprietà. Nome classe, scusate, quindi insert underscore person, update underscore person, delete underscore person. E i parametri delle stored procedure corrispondono, devono avere lo stesso nome delle proprietà della classe person. Quindi di person, name e salary, per capirci. Nel caso di update, nel caso di insert, solo name e salary, perché i di person è un identity, quindi non c'è bisogno della passate. Potete personalizzare tutto delle stored procedure, quindi se volete cambiare i nomi delle stored procedure, nomi dei parametri, ve le potete personalizzare come vi pare, basta che utilizziate gli overload del metodo map to stored procedure, che vedete potete passargli niente, oppure potete passargli una action che restituisce una funzione con tutti i metodi di mapping. Un'altra cosa molto interessante di Entity Framework 6 è che potete, durante le migrazioni di code first, potete anche aggiungere dei vostri comandi custom attraverso, purtroppo non abbiamo il tempo di vederlo, attraverso un generatore. Ci sono dei blog, cioè, ci sono degli script su Link Italia, a questo punto vi direi di andarveli a vedere lì, ma comunque nel codice che troverete poi sul sito l'esempio ve lo trovate. Adesso non abbiamo molto tempo visto che siamo a 2 minuti, credo, circa dalla fine. Non c'è altro. Ops, no, ho lippato. Queste sono tutte le cose. Non c'è altro se non dirvi, insomma, dei nostri libri che abbiamo fatto per .NET e per Windows RT. Sessione domande. Di cui abbiamo 2 minuti, quindi se sforiamo troppo le continuiamo offline. Sì. Sì, assolutamente sì. Lo fai dalla stored procedure, quindi te la gestisci tu lì dentro. Altre domande? Ah, vabbè, comandi di SQL
Sì, va
standard.
bene, ok, quelli.
DML, comandi DML,
No,
monumero.
va bene, c'ho
Vabbè,
capito.
ok.
La mia domanda è, ho provato a guardare, ma si possono invocare quelle cose che fa lui a mano? Perché ho provato a guardare e non l'ho trovato. Tipo, voglio proceduralmente data codice dirgli aggiungimi una colonna. Cioè, non voglio dirgli questa è la classe, cambia, fai tu le tue magie. Vorrei chiamare uno di metodi dentro usi, che magari dentro avrà un add column, un after column, eccetera.
È un po' più complicato di quanto possa sembrare. Non so neanche se ci si riesce, onestamente.
Con tutte
No.
perché ho trovato Fluid Migrator, per esempio, che è un altro progetto open source, che ti dà
Allora,
quelle chiavi
solo un
di casa.
secondo. Se non avete altre domande, ragazzi, grazie per essere stati qui e ci vediamo prossimamente. Grazie. Feedback, 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 feedback.